In altre parole.
Buongiorno a Pietro Montorfani, benvenuto, ben ritrovato in studio.
Grazie, buongiorno.
Allora, durante la sua visita di Stato a Washington, la terza quest'anno, che è durata più delle altre due, va detto, fino a ieri era lì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha candidato formalmente il presidente statunitense Donald Trump al premio Nobel per la pace. È successo poco prima che cominciasse una cena tra la delegazione dei due paesi, mentre i giornalisti si trovavano ancora nella sala. Voglio darti, questo è un virgolettato, signor presidente, la lettera che ho inviato al comitato del Nobel. È una candidatura al Nobel per la pace ed è meritata, ha detto Netanyahu. Wow, grazie, non lo sapevo, grazie da parte tua, ha un grande valore, grazie Bibi, ha risposto Donald Trump, visibilmente colpito, usando il soprannome del primo ministro israeliano. A me ha colpito molto questo da parte tua, dice Trump appunto. In effetti la proposta è piuttosto, come dire, curiosa appunto per il promotore, forse prima ancora che per il candidato stesso, no? Insomma, scorrendo le pagine, Netanyahu è per esempio la persona che dà l'ok all'esercito di sparare sulle lunghe file di civili che si riuniscono in centinaia, se non migliaia, attorno ai camion della Gaza Humanitarian Foundation, che distribuisce due volte al giorno il cibo, ed è l'unica a poterlo fare nella striscia di Gaza, e sono ormai centinaia i morti. Questo è il presidente israeliano. Allora, la domanda è, Pietro Montorfani, Benjamin Netanyahu ha davvero il diritto di parlare di pace mentre continua appunto a vessare la popolazione di Gaza?
Ah, viviamo in tempi eccezionali, spettacolari, persino divertenti, se per delirio d'ipotesi potessimo astrarre, guardando all'attualità internazionale, dalle gravi conseguenze che invece purtroppo, come giustamente ricordava, continuano a toccare una parte importante della popolazione mondiale. Io oggi, se fossi un marziano, un extraterrestre, cioè qualcuno di non direttamente implicato con i destini degli esseri umani, oggi mi siederei tranquillamente in poltrona con un pacco gigante di popcorn spaziali per guardare ogni giorno cosa succede sul pianeta Terra, perché il divertimento è assicurato, è una tragicommedia continua. Al di là degli scherzi, davvero un politico accusato dal Tribunale Penale Internazionale di crimini di guerra non dovrebbe poter distribuire patenti di nobiltà, di pacifismo. Io qui registro una volta di più la totale scomparsa del senso del pudore in questa classe politica, in questo caso da parte di Benjamin Netanyahu, ma il campione, lo sappiamo, il campione di strafottenza è Donald Trump, che, beninteso, è stato eletto democraticamente, ha il diritto di esercitare il potere nei limiti che gli concedono la Costituzione del suo paese, però lo stile lo definisce, lo dice anche un motto, lo stile Selom. Io in lui, in Donald Trump, vedo un'unica qualità ed è quella, se vogliamo, del pensiero laterale, perché a furia di fare, dire, disfare, di contraddirsi un giorno dopo l'altro, anche soltanto per motivi statistici, prima o poi qualcosa di buono lo farà. È quasi inevitabile, però sono anche pronto a scommettere che il Nobel per la pace nessuno glielo darà mai.
No, mi colpisce questa idea, insomma, dell'esercitare il potere nei limiti che la Costituzione gli attribuisce. Francis Fukuyama, intervistato dalla Neue Zürcher Zeitung questa mattina, dice nell'intervista che apre le pagine della Cultura: Trump è in procinto di smantellare l'intero ordine costituzionale americano. Dunque ci stiamo muovendo veramente lungo i limiti, veramente, che vengono piano piano scardinati. Va detto, se vogliamo restare, come dire, all'aspetto ironico della questione, in passato non sono mancate candidature quantomeno strane a vari premi Nobel e soprattutto quello per la pace. Vogliamo provare a ricordarne qualcuno?
Beh sì, i miei preferiti sono Hitler, Stalin e Mussolini. Non sto scherzando, nessuno dei due effettivamente lo vinse, ma sono stati candidati ufficialmente in tre momenti diversi. Negli ultimi giorni, sull'onda di questa notizia della candidatura di Trump da parte di Netanyahu, è tornato in auge il caso di Adolf Hitler, che però era stato candidato con un'intenzione fortemente sarcastica nel 1939 da parte del politico antifascista svedese Erik Brandt. Qui dobbiamo ricordare che erano appena avvenuti gli incontri di Monaco, con i quali i politici, europei dell'epoca si erano convinti di aver fatto una pace duratura con Adolf Hitler, quindi era stata avanzata la candidatura del premier britannico Neville Chamberlain. Non ci voleva un grande sentimento di preveggenza per aspettarsi di lì a poco la seconda guerra mondiale, motivo per cui è stato usato la scusa della candidatura del premio Nobel per suscitare un dibattito. Ecco, questa era forse l'intenzione del politico svedese Erik Brandt. Ci sono stati però effettivamente dei Nobel attribuiti a persone che, letti oggi retrospettivamente, non si identificano con i messaggi di pace, ma piuttosto con dinamiche di potere, rapporti di forza. Penso al segretario di Stato americano Henry Kissinger al termine della guerra del Vietnam, che lo vinse in tandem con il presidente vietnamita, che invece significativamente lo rifiutò. E poi c'è stata la triade Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin nel 2011, una pace da loro che, se la consideriamo oggi, è tristemente beffarda, perché non portò di fatto praticamente a nulla. E poi qualcuno magari dovrebbe spiegarmi la pace, il Nobel per la pace conferito a Barack Obama a pochissimi mesi dal suo primo insediamento nel 2008, era appena entrato in carica, di fatto non aveva ancora fatto quasi nulla lì, forse gli accademici
sulla fiducia
o prevedendo il futuro, chissà.
In un mondo, e qui come dire ci spostiamo dalla stretta cronaca e proviamo a tematizzare, in un mondo in continuo mutamento, in cui vengono meno certezze, punti di riferimento, viene meno anche la capacità di fare del sarcasmo, direi, il Nobel ha l'ambizione di certificare una qualità, di attribuire una patente di valore. Ma è veramente così?
In effetti, se lo guardiamo dall'inizio, dai primi anni del Novecento, il Nobel acquisisce una singolare forza da subito. Tra l'altro ricordo il contesto, cioè la fortuna finanziaria su cui si basa il premio Nobel si deve al brevetto dell'invenzione della dinamite. Quindi, nonostante il nome Nobel, che sembrerebbe così nobilitante, il contesto è comunque applicabile anche all'ambito bellico. Poi vediamo ogni mese di ottobre le scelte degli accademici di Svezia suscitano inevitabilmente un dibattito e diventa quasi anche un gioco. Io ricordo con una certa curiosità il Nobel per la letteratura a Bob Dylan, che a mio modo di vedere non era davvero necessario, perché andava ad aggiungere una coccarda ad una carriera che non aveva bisogno del Nobel. E se noi oggi leggiamo le biografie di Bob Dylan, dal 2016 in poi c'è sempre scritto premio Nobel per la letteratura. C'è una forza del brand che aggredisce una carriera come quella di Bob Dylan, che forse non aveva bisogno di questo brand.
Vogliamo tornare a Trump. Tra l'altro segnalo che in queste ore c'è un piccolo movimento che nella battaglia tra Trump e Francesca Albanese sta tentando di proporre Francesca Albanese per il Nobel per la pace. L'Albanese è la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, che ha da poco presentato un report nel quale mette in evidenza quelle che sono le società, le banche, i fondi di investimento che stanno guadagnando dall'occupazione israeliana nella striscia di Gaza e stanno sostenendo economicamente. Questo report è il suo mestiere, fare questo, è stato fortemente criticato dall'amministrazione statunitense e dall'amministrazione israeliana, che nel frattempo sta comprando spazi Google per screditare Francesca Albanese. Vi è un piccolo movimento che tenta di portare Francesca Albanese alla candidatura per il Nobel per la pace. E torniamo alla figura di Trump, che desidera ricevere il Nobel per la pace da tempo. Nel 2018, durante un comizio in Michigan, alcuni suoi sostenitori cominciarono ad urlare Nobel, Nobel, e la cosa lo compiacque notevolmente. Nel 2020 disse che lui, e non il primo ministro etiope Abiy Ahmed, avrebbe meritato di ricevere il Nobel l'anno precedente. Il mese scorso ha scritto sul suo social Truth che no, non vincerò il Nobel per la pace qualunque cosa faccia, che si tratti di Russia e Ucraina o di Israele e Iran, i miei risultati non contano, ma le persone lo sanno e questo è quello che mi importa. Insomma, al netto della falsa modestia che esprime Donald Trump, il profilo psicologico di Trump mette in risalto un carattere molto diffuso. Prima Pietro Montorfini, lei parlava, come dire, della debolezza della classe politica mondiale, e questo è un altro dei caratteri della classe politica, vale a dire il narcisismo.
Narcisismo, fragilità, assenza del pudore, qui vedo però anche delle provocazioni evidenti. Io sarei tentato di iscrivere questa battaglia di parole da lontano tra Donald Trump e gli accademici di Svezia sotto una battaglia più generale che lui ha ingaggiato già da alcuni mesi con gli accademici in generale, con le persone che usano le parole, che si occupano di educazione, di cultura. Pensiamo al suo scontro con l'università di Harvard. Cioè, dicendo che non glielo daranno mai il Nobel per la pace, lui in realtà alimenta una contrapposizione tra sé e gli altri, gli accademici, i professori. E in questo modo alimenta un sentimento nella sua parte politica contro questi stessi professori, questo stesso mondo della cultura, distraendoci poi, e in questo lui è bravissimo, da questioni tutto sommato molto più importanti. Cioè, il fatto che lui possa o meno candidarsi al Nobel per la pace è infinitesimamente meno importante rispetto a tutto quello che succede nel mondo oggi.
Beh, stavamo leggendo del 35% di dazi imposti al Canada, e staremo a vedere che cosa accadrà con il primo di agosto. Scoccano le 8:29. Ci dobbiamo fermare qui e siamo arrivati in conclusione di una bellissima settimana di interviste e di commenti sui fatti di attualità, arricchiti anche, come dire, dalla presenza in studio, della quale ringraziamo Pietro Montorfen. Il grazie arriva sicuramente da parte del pubblico che ci segue in diretta, da parte di tutta la redazione della nostra rete, da parte mia naturalmente, sperando di risentirci presto. È stato davvero un piacere.
Anche per me, alla prossima occasione.
Rete 2.